Bella Domenica di Maria Latella.
Buona domenica. Allora, per il caffè di questa domenica ho pensato di chiedere aiuto ad uno dei giornalisti più esperti in questo settore, anzi forse il più esperto in questo settore che ci siano in Italia, perché le novità che arrivano dal mondo della giustizia tanto ci riguardano tutti come cittadini, ma poi hanno, diciamo, quel lato tecnico che ha bisogno di un vero esperto. Ed è per questo che beviamo il caffè questa domenica con Massimo Martinelli, che è il direttore editoriale del Messaggero, è stato il direttore del Messaggero fino a poco tempo fa, ed è uno, appunto, nel suo curriculum di giornalista c'è una lunga esperienza di cronista giudiziario. Buona domenica, Massimo Martinelli.
Grazie Maria, buona domenica, grazie soprattutto per la presentazione che forse non merito, però va benissimo.
No, vedrai che adesso ti tocca spiegare che cosa è questa riforma che il ministro Nordio ha licenziato questa settimana. Intanto cerchiamo di capire una cosa: l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio è un colpo di spugna per 4.000 colletti bianchi, come si sostiene da una parte, o un passo importante per sburocratizzare la giustizia e permettere ai sindaci di fare il loro lavoro? Perché sono due accezioni della stessa norma completamente diverse.
Guarda, inizierei a fare un po' di a guardare un attimo nel passato, perché detto così, abrogato un reato può sembrare apparentemente un colpo di spugna. In realtà si discute dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio da decenni. Se ne cominciò a parlare con il governo Andreotti negli anni 90, e l'ultimo che ha messo mano al reato di abuso d'ufficio è stato Antonio Conte durante il suo governo nel 2020. Giuseppe Conte, ovviamente, sì. Antonio Conte è un celebre avvocato, e quindi ho fatto confusione trattandosi di argomenti giuridici. Giuseppe Conte nel 2020 fece una modifica a questo titolo di reato. Perché queste modifiche? Perché questi ripensamenti continui? Perché il reato era davvero indefinito. Prevedeva delle ipotesi colpose, dolose, ogni volta che un magistrato, ogni volta che un pubblico ufficiale ponesse in essere delle condotte che potevano arrecare danno a qualcuno. Ora è evidente che nel momento in cui un sindaco decide di concedere un'autorizzazione, di firmare una concessione, c'è sempre qualcuno che può lamentarsi. Questo qualcuno può mandare un esposto in procura, questo esposto in procura può attivare un procedimento, ed ecco che negli ultimi anni sono stati catalogati migliaia di procedimenti per abuso d'ufficio, 5.000 circa, 5.002 l'anno scorso, 4.008 l'anno fa. Di questi 4.008, 5.002 processi, molti arrivavano ad archiviazione, c'erano dei proscioglimenti in istruttoria, le condanne effettivamente si contavano sulla punta delle dita, al massimo arrivavano a 20, quindi sulla punta delle dita di due persone. Però tutto questo poi si trasformava in una paura per i sindaci di firmare concessioni, di firmare autorizzazioni.
E da qui il blocco di tantissime iniziative, perché il sindaco diceva: ma perché devo infilarmi nell'ennesimo iter giudiziario che mi costerà energie, mi distrarrà dai miei compiti? Ora, questi 5.000 procedimenti di cui stavi parlando, che fine faranno?
No, sono i 4.000 che dovrebbero essere in qualche modo cancellati dall'abrogazione, sì, del reato. Forse i 5.000 erano quelli, il montante complessivo dei processi attivati. E di questi 4.000, i 4.000 interessati, ma parliamo quindi 4.000 accuse, quindi parliamo 4.000 condanne, quindi parliamo di condanne risalenti molto negli anni. Se abbiamo detto, come abbiamo detto, che le condanne ogni anno sono al massimo 20 o 25. quindi bisogna mettere insieme 4.000 condanne, tenendo conto di tutte le condanne che sono state comminate negli anni precedenti. Chi ha avuto una condanna per abuso d'ufficio può dire il titolo di reato non c'è più, quindi io chiedo che venga annullata la mia condanna. È una cifra comunque ipotizzata, è probabile che o possibile che chi è stato condannato in passato possa fare questo tipo di ricorso. Detto questo, ogni riforma ovviamente si porta dietro delle conseguenze ed evidentemente il legislatore ha ritenuto opportuno far fronte a queste conseguenze pur di introdurre un procedimento che oggettivamente sburocratizza l'attività dei comuni, delle regioni, dello Stato stesso e allo stesso tempo deflaziona anche le cancellerie.
Beh, certo, perché si liberano di una serie di processi che ovviamente li avrebbero impegnati, e questo è un provvedimento che fa molto piacere anche a molti sindaci del Partito Democratico. Ne cito uno, Sala, no?
Sicuramente Sala, ma nei giorni scorsi, quando c'è stata l'approvazione in Parlamento, un sindaco del PD, Uggetti, ha scritto un'interessante lettera al Foglio plaudendo al ministro Nordio, plaudendo quindi al governo di centrodestra, dicendo che la sinistra dovrebbe avere il coraggio di evitare un'opposizione a priori e di votare compatta con la maggioranza le riforme che sono invece utili al paese. Questa, secondo questo sindaco Uggetti, era una
di quelle,
era una riforma da votare.
E perché il presidente dell'ANAC Busia, non vorrei pronunciare male il suo nome, sostiene che questa riforma potrebbe fare male al prodotto interno lordo del nostro paese?
Devo dirti che non so rispondere a questa domanda, perché questa riforma dovrebbe velocizzare molte attività economiche, dovrebbe velocizzare l'assegnazione di appalti, dovrebbe velocizzare la realizzazione di infrastrutture, quindi mettere in moto un meccanismo virtuoso fatto anche di lavoro. Quindi sinceramente non so dirtelo.
Da ex valoroso cronista giudiziario, come vedi la stretta sulle intercettazioni? I cronisti giudiziari, e non solo loro, hanno campato, diciamola così, sulle intercettazioni per decenni. Che ne pensi?
Confermo questa seconda parte della tua affermazione, perché anche io oggettivamente nel passato ho molto utilizzato i verbali delle procure, dove c'erano dei passaggi molto suggestivi sulle persone che erano oggetto di indagine. Il provvedimento che è contenuto nella riforma Nordio, in questa riforma Nordio, non è una stretta, è una limitazione alla pubblicazione. La stretta è quando un magistrato può far meno ricorso alle intercettazioni. I magistrati potranno continuare a fare ricorso alle intercettazioni così come avveniva prima, solo che non potranno essere pubblicati i nomi delle persone che non sono coinvolte nelle indagini. Cosa succedeva prima? Che se l'imputato si ritrovava a parlare con il telefono intercettato con un personaggio famoso, sul giornale il giorno dopo compariva l'imputato X, conosceva anche il parlamentare Y, oppure il senatore J o il cantante X, e quindi anche il cantante X, il senatore J e il parlamentare Y si ritrovavano nell'articolo del giornale, ed era una oggettiva violazione della privacy, era una oggettiva lesione dell'immagine. Questa cosa non si potrà più fare, c'è una tutela in più per le persone che non c'entrano nulla con le indagini, e anche questo credo che sia un passo in avanti verso anche il rispetto della Costituzione, perché questa norma in qualche modo è prevista anche dalla Costituzione.
Un altro elemento che è oggetto di dibattito da decenni è quello della separazione delle carriere dei magistrati. Il governo, prima delle elezioni europee, ha approvato un disegno di legge costituzionale che prevede anche la creazione di due CSM, uno per i magistrati requirenti e uno per quelli giudicanti. Pensi che questa riforma arriverà a completare il suo iter? Pensi che diventerà legge?
Io mi auguro che questo avvenga, anche se non fa parte delle norme che sono state approvate nei giorni scorsi in via definitiva. Montesquieu nel 1700 per primo teorizzò come ogni potere avesse bisogno di un altro potere che ne limitasse qualsiasi tipo di abuso. Formulò questa teoria riferendosi al potere politico, però questa teoria può essere applicata all'interno della magistratura. All'interno della magistratura ci sono due centri gravitazionali: il primo è quello delle indagini, le procure; il secondo è quello decisionale, i giudici, che devono valutare quanto l'inchiesta delle indagini della procura siano effettivamente arrivate a provare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la colpevolezza di un imputato. Questo non succede perché c'è commistione, c'è una comunanza di interessi, c'è un unico CSM, quindi c'è un unico gruppo che decide chi può far carriera e chi non può far carriera. Io credo che separare nettamente le due attività, le due specializzazioni, le due professionalità sia utile anche per garantire un migliore funzionamento della giustizia.
Senti direttore, ci fermiamo qualche secondo e torniamo con un'altra raffica di domande per risolvere tutti i nostri dubbi su questa riforma appena approvata dal ministro della giustizia Nord.
Il caffè della domenica.
Eccoci di ritorno, stiamo prendendo il nostro caffè della domenica con Massimo Martinelli, direttore editoriale del Messaggero, e stavamo parlando del disegno di legge costituzionale per la separazione delle carriere dei magistrati e volevo chiederti, secondo te, come si porrà il Presidente della Repubblica, che è il Presidente del CSM, di fronte allo sdoppiamento del CSM e al sorteggio per scegliere i componenti?
Ma sai, il Presidente della Repubblica almeno in due o tre occasioni, parlando al CSM, come vicepresidente del CSM, come presidente del CSM, in plenum ha fatto un appello ai magistrati ad evitare sovraesposizioni, a rispettare i principi etici. È già capitato che il capo dello Stato abbia in qualche modo suonato un allarme che riguarda l'attività giurisdizionale. Quindi io credo che il Presidente della Repubblica non avrà nulla da osservare di fronte a una norma che in qualche modo che sicuramente rimane all'interno del recinto delle norme costituzionali.
Parliamo di carceri, perché in carcere purtroppo si registra ormai un suicidio ogni 3 giorni. Pensi che la misura approvata di recente dal governo col decreto carceri sia sufficiente, e in che cosa consiste?
Quella delle carceri è un'emergenza immanente, è un fenomeno che va assolutamente combattuto. In questi giorni, tra l'altro, ci sono stati nei giorni scorsi ci sono state delle agitazioni dei penalisti, delle astensioni, delle proteste di magistrati e avvocati che insieme hanno segnalato questo tipo di
inquietudine forte, certo.
Sì, di inquietudine forte, ma di mancanza di rispetto dei principi dei diritti umani, direi anche. Io sto facendo questo mestiere, poi alla fine vengo a conoscere dei piccoli grandi drammi che si verificano all'interno delle carceri, che non vengono neanche raccontati sui giornali. Ci sono imputati che hanno il permesso per andare ad assistere al funerale di un parente stretto, e in quel giorno però non c'è il furgone che può portare l'imputato in chiesa, e quindi salta quell'appuntamento. Piccole cose che però ovviamente poi aumentano il senso di abbandono, aumentano il senso di disperazione, e in alcuni casi, devo dirti, possono anche portare al suicidio.
Certo.
Il picco dei suicidi all'interno delle carceri è salito in maniera esponenziale.
Certo. Ed è un dato drammatico che non si può ignorare, con tutta evidenza.
È un dato drammatico. Ma c'è da dire un'altra cosa, che c'è un'altissima percentuale di detenuti che sono ancora in attesa di essere giudicati.
E
quindi
anche
le carceri
questo,
sono piene di persone che non hanno ancora avuto una condanna. In questo senso io direi che forse bisogna parlare un attimo anche della terza norma importante che è stata approvata nei giorni scorsi, cioè l'obbligo da parte del pubblico ministero di interrogare una persona prima che venga arrestata.
Certo, è una misura a tutela di un imputato che altrimenti può marcire in carcere, o diversamente poi succede spesso che invece chi è stato perseguito per un reato venga scarcerato immediatamente. Penso a quel che è successo per esempio a Ponza, a proposito di una violenza subita da una ragazza e il presunto autore dell'atto, insomma, è stato poi sorpreso a ballare all'esterno perché era stato scarcerato. Voglio chiudere con una domanda che non c'entra con la riforma della giustizia, ma c'entra molto con quello che ci si attende politicamente da questa estate. Noi sappiamo che le estati italiane sono sempre scoppiettanti, succede sempre qualcosa, e c'è chi teme che Matteo Salvini stia preparando un nuovo papete, perché ogni giorno la Lega segnala la propria diversità rispetto agli altri due alleati, rispetto a Giorgia Meloni e Antonio Tajani sostanzialmente. Una volta è la posizione sulle armi in Ucraina, un'altra volta sono le liste d'attesa sanitaria, un'altra volta è l'autonomia. Ma secondo te Matteo Salvini sta davvero preparando un nuovo papete?
Ma secondo me Matteo Salvini sta guardando al suo elettorato, sta cercando di parlare il linguaggio del popolo che lo ha eletto, e quindi deve parlare un certo tipo di linguaggio. Detto questo, per quello che risulta a me, per quello che poi cerchiamo di intercettare anche nei palazzi della politica romani, sui temi importanti c'è assoluta sintonia all'interno della maggioranza tra i tre leader, Meloni, Tajani e Salvini. E poi è chiaro che ognuno deve in qualche modo rivolgersi al proprio pubblico, se vogliamo chiamarlo così, e parlare e accontentare il proprio pubblico. Però sui temi importanti e sui temi sui quali poi si basa il benessere del paese, il benessere dell'economia, il benessere del cittadino comune, io ritengo che ci sia una grande sintonia, ed è questo forse il motivo per cui il centrodestra continua a riscuotere consenso anche a livello europeo. Se mi consente una piccola digressione, io penso che nelle polemiche che ci sono, che compaiono sui giornali, su quanto la RAI ha dedicato alle elezioni francesi piuttosto che altri temi di questo genere, interessano persone che hanno già deciso dove votare. Fare una polemica di quel genere sulla destra interessa molto a chi è di sinistra e voterà sempre a sinistra. La gente che invece è indecisa, che potrebbe oscillare tra il centro, tra la destra e tra la sinistra, guarda ai provvedimenti che sono utili al paese, guarda alle tasse, guarda alle pensioni, guarda ai trasporti, guarda alle cose di tutti i giorni, e su quello finora il governo mi pare che stia funzionando.
Non capisco però l'interesse di Salvini a differenziarsi, distanziarsi costantemente, soprattutto su temi che sembrano far piacere soprattutto a Putin più che all'elettore di Vicenza, no?
Ma sai, la linea del governo sul conflitto in Ucraina mi sembra abbastanza
chiara,
abbastanza netta. Sì. Direi che siamo usciti nei giorni scorsi, c'è stato il vertice a Washington, c'è stato un impegno di 40 miliardi di spesa, ci sono stati accordi per mandare nuove armi, addirittura sembra quasi che la NATO abbia impegnato in anticipo le sue risorse, mettendo accordi nero su bianco anche nell'ottica di un cambio della guardia alla Casa Bianca, nel senso dovesse arrivare Trump, che notoriamente vuole disimpegnarsi, l'ha dato già l'impegno preso la scorsa settimana, e quindi quello andrà avanti. La linea della maggioranza del governo sulla guerra in Ucraina è netta, è anche meno, come dire, è netta, ma mi ricorda quasi la forza tranquilla di un paese. A differenza di altre nazioni, l'Italia ha detto sì ai missili a patto che l'Ucraina non li utilizzi sul territorio russo, mentre invece altri paesi europei invece sono favorevoli al fatto che Zelensky possa colpire città russe. Quindi mi sembra che stiamo tenendo abbastanza la barra al centro.
Massimo, grazie. Mi pare di capire che forse quest'estate, pur continuando il balletto dei conflitti, come dire, all'interno della maggioranza, a volte veri, a volte no, le normali, come dire, reciproche accuse tra maggioranza e opposizione, comunque tu non prevedi sostanziali cambiamenti nella politica.
Ma io credo che bisognerà tenere molto d'occhio l'autunno e i primi dell'inverno, per quando comincerà a delinearsi la manovra. Lì bisognerà fare i conti con la cassa.
E saremo in buona compagnia, perché anche Bruno Le Maire, ammesso che sarà lui ancora il ministro dell'economia in Francia, ha lo stesso problema. E quindi
esattamente.
Siamo in buona compagnia. Grazie a Massimo Martinelli, direttore editoriale del Messaggero. Buona domenica.
A te.